Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Fu un'epoca senza precedenti nel mondo occidentale, che generò un'era di guerre mondiali altrettanto senza precedenti. Fu un'era, nonostante le apparenze, di crescente stabilità sociale nella zona delle economie industriali sviluppate. Un'era che fornì le esigue schiere di uomini in grado, con quasi sprezzante facilità, di conquistare e governare imperi vastissimi, che inevitabilmente generò nelle sue fasce periferiche le forze congiunte della ribellione e della rivoluzione destinate a travolgerla.
Era un passaggio tratto dal libro dello storico inglese Eric Hobsbawm dedicato al periodo a cavallo tra l'Otto e il Novecento, epoca nota come la Belle Époque, permeata da un clima nuovo che permise una straordinaria fioritura culturale, dominata dal positivismo, il movimento filosofico segnato dalla fiducia nel progresso scientifico. In quest'epoca nascono nuove discipline di studio, si riorganizza il sapere tradizionale su basi rigorosamente scientifiche, si registra un'incredibile concentrazione di nuove scoperte e invenzioni come la lampadina, la pila, il telegrafo, il piroscafo, che avrebbero cambiato la vita dell'umanità in brevissimo tempo. Si gettavano le basi materiali e culturali del mondo contemporaneo, caratterizzato dalla civiltà industriale e urbanizzata che avrebbe dominato il Novecento. A questo periodo cruciale, che già celava i germi di futuri conflitti e tragedie, lo storico e collega Orazio Martinetti ha dedicato il saggio Sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, pubblicato recentemente dall'editore Dadò. Un libro che ripercorre un periodo storico difficile per la Confederazione nata nel 1848, confrontata con il consolidamento degli stati nazionali alle sue frontiere e spinte centrifughe all'interno dei suoi confini, spinte che minacciano la coesione nazionale. Sullo sfondo le crescenti tensioni sociali della società elvetica dominata da forti differenze di classe, aspri conflitti per la distribuzione della ricchezza e da violente lotte politiche. Orazio Martinetti, buongiorno.
Buongiorno.
Il libro si apre con un'ampia panoramica sul contesto europeo che vede l'ascesa della Germania e il declino della Francia che convivono nutrendo propositi di rivincita. A che tipo di dibattiti danno vita fenomeni come il militarismo di stampo prussiano e il capitalismo imperialistico in Europa?
È vero, in quel periodo la Francia si trova in difficoltà all'indomani della sconfitta di Sedan nella guerra franco-tedesca nel 1870, quindi prende forma all'interno della società francese questo spirito della revanche, della rivincita, della vendetta e della rivincita nei confronti di una Germania che stava via più prendendo piede come forza egemonica in Europa. Quindi era necessario contrapporre un contrappeso appunto nei confronti di questa potenza che era sempre più presente anche nel suo, come lei ha detto, militarismo. È un militarismo, quello della Germania, un po' particolare perché proveniva dalla scuola prussiana, quindi un militarismo molto gerarchizzato che considerava il soldato, il fante, soltanto una pedina di una macchina bellica molto raffinata che però non concedeva grande spazio al cittadino soldato, era appunto una pedina a disposizione degli ufficiali che erano evidentemente una casta, no? Una casta quasi intoccabile, che avevano il potere di vita e di morte sul soldato semplice. Quindi questo militarismo, questo spirito di caserma, come lo chiamavano i francesi, evidentemente faceva paura e si temeva che un giorno o l'altro la Germania prendesse proprio il sopravvento come potenza egemone in Europa. La questione riguarda poi le forme che il capitalismo prese in quel momento e che fu studiato da grandi sociologi, come sappiamo. Potrei fare il nome di Werner Sombart, di Max Weber, no? Sullo spirito del capitalismo e l'etica protestante. Robert Michels, un personaggio interessante questo, che è un tedesco, che però poi si innamora dell'Italia, impara benissimo l'italiano, al punto di scrivere sia in tedesco che in italiano, insegnerà anche a Torino e poi a Basilea, quindi conosce anche bene la Svizzera. Le sue pagine sulla Svizzera e sulla neutralità svizzera sono molto istruttive. Un altro personaggio, ecco, che insegna anche in Svizzera, a Losanna, è Vilfredo Pareto, sociologo, economista, famoso per il suo trattato di sociologia. Quindi abbiamo sul lato destro dello schieramento intellettuale questi personaggi, dall'altro abbiamo altri intellettuali che studiano da un altro punto di vista più marxista l'evoluzione della società, che sono ad esempio Rudolf Hilferding e una donna d'origine polacca che studia a Zurigo, che si laurea a Zurigo con una tesi sul capitalismo in Polonia, che è Rosa Luxemburg.
Un ampio dibattito al di fuori dunque dei confini nazionali. La Svizzera come reagisce al consolidamento degli stati nazionali segnato dal nazionalismo e dall'imperialismo, Orazio Martinetti?
Ecco, questa è la questione che io affronto un po' in questi anni nella mia periodizzazione, che considera più o meno il periodo che va dal 1875, più o meno con la revisione totale della Costituzione, all'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Evidentemente la Svizzera si trova in quel periodo rimpicciolita. Che cosa significa? Vuol dire che prima della costituzione degli stati nazionali, Italia 1861 e Germania 1870, evidentemente si trovava confrontata con dei paesi che erano dei principati, dei granducati, dei piccoli regni, e quindi la Svizzera in questa formazione non è che si trovasse male come entità politica ed economica. Ora però, con la costituzione di questi grandi stati, che si costituiscono tra l'altro come regni, come monarchie, no? Dominate da personaggi che sono dei re, evidentemente si ritrova a dover fare i conti con potenze molto più grandi, e quindi la società svizzera, i partiti si chiedono: ma a noi all'interno di questo concerto come ci situiamo? Qual è la nostra natura? Qual è il nostro spirito? Qual è la nostra identità? Interessante il fatto che la parola identità, che oggi utilizziamo frequentemente ogni giorno, è una parola che non compare mai in quel periodo. Si parla di anima, si parla di spirito, molto Geist, si trova soprattutto negli scritti tedeschi, si parla di sentimento patrio, eccetera, ma si parla mai di identità. Però la questione che si pone l'intellettuale è questa: noi come svizzeri che cosa siamo? L'impressione è che non siamo né carne né pesce e che dobbiamo trovare una nostra collocazione. Ora, il dibattito che io ho cercato di costruire nel libro verte appunto su questo tema: qual è l'identità elvetica in un periodo in cui gli stati nazionali si affermano sia al loro interno sia come potenze coloniali imperialistiche.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che lo Stato nazionale è nato da poco, nel 1848, il processo di costruzione dell'identità nazionale in pieno svolgimento, nonostante questo termine identità, come diceva, compaia poco. Che tipo di strumenti si dà allo Stato federale per forgiare una storia patria e una coscienza nazionale?
La costruzione del sentimento nazionale nasce appunto con il 1848, sebbene fosse già presente Nuce già prima, ma evidentemente in un paese molto più frammentato, dove alcuni cantoni avevano appena raggiunto, diciamo, il nucleo confederale da poco. Lo stesso Ticino, nato nel 1803, fa una certa fatica, no? da questa transizione da territorio suddito, da Bagliaggio a Cantone con pari dignità all'interno della Confederazione. Quindi c'è ovunque nel paese la necessità di costruire questa coscienza nazionale. Ora, come si costruisce questa coscienza? È un problema che si pone, per esempio, il nostro Stefano Francini, che possiamo considerare uno dei massimi rappresentanti dell'elvetismo in questo periodo. Quindi cosa si fa? Prima di tutto si riorganizzano le scuole, perché è nella scuola che si forma il cittadino nei suoi rudimenti, diciamo, di conoscenza delle istituzioni. Poi c'è l'esercito, un altro caso interessante per un paese federalistico, che affidava alle truppe cantonali una collocazione molto importante, e quindi l'esercito come struttura federale nazionale si viene a formare nel tempo poco a poco, e sarà solo con la prima guerra mondiale in fondo che nasce un esercito veramente svizzero, dove i cantoni in fondo non hanno più quel potere di organizzazione ma anche di interdizione che avevano prima. Poi ci sono le manifestazioni ginniche, ci sono i raduni canori, ci sono i tiri federali, c'è tutta una serie di simboli nazionali che vengono, diciamo, diffusi su tutto il territorio, e questo è un processo che non è solo nostro, non è solo svizzero, viene un po' da ovunque, anche in Francia, anche in Germania, in Italia, eccetera. Cioè il fatto di dire alle persone, ai cittadini, guardate che non siete più membri di una piccola patria, ma fate parte di una famiglia molto più estesa che è lo Stato nazionale.
Un processo enorme dunque per creare questa identità nazionale, prima inesistente. Ecco, quali spinte centrifughe minacciano questo processo di coesione che lei ha ricostruito nel suo libro?
Le spinte centrifughe riguardano proprio l'appartenenza, se vogliamo, culturale, perché evidentemente questi stati nazionali non sono forti solamente sul piano economico, pensiamo allo sviluppo per esempio della grande industria, della siderurgia, dell'industria navale, eccetera, non sono solo forti su quel piano appunto della produzione industriale, ma sono forti anche sul piano della produzione culturale. Infatti in questo periodo la Svizzera è come invasa, no? Lo si dice in molti scritti, sia da personale accademico di tedeschi, francesi, italiani che insegnano nelle università svizzere. Quindi qualcuno comincerà già a dire, ma insomma non è che siano un po' troppo questi docenti che arrivano, sia nell'editoria e nel giornalismo. Cioè la Svizzera si ritrova proprio nel mezzo di una serie di pressioni che apparentemente sono così innocue, no? Sono produzioni culturali, ma la produzione, per esempio, libraria della Germania è veramente portentosa al punto di sommergere il paese della saggistica, dei romanzi, poi opere teatrali, la musica, la grande musica classica, eccetera. Quindi c'è questa pressione sul paese. E quindi si capisce che in quel periodo le diverse parti linguistiche sono quasi alla mercé. Anche in Ticino si dice siamo quasi invasi dalla stampa italiana, la nostra stampa locale, insomma, non è che sia molto incoraggiante dal lato dell'informazione e della formazione dei lettori. Quindi c'era per esempio la presenza dei grandi giornali italiani. Quindi si pone questo problema di dover mettere un argine a queste influenze, perché se aumentano troppo potrebbe generarsi il pericolo che le varie parti che compongono la Confederazione si smembrino, no? E quindi raggiungano, per così dire, la loro patria naturale, che per la Svizzera tedesca è la Germania, la Romandia la Francia, Parigi in particolare, che è sempre stato il faro della diffusione culturale, e il Ticino che pian piano venga assorbito dal Regno d'Italia.
Il terzo cerchio del libro è costituito dalla realtà del Cantone Ticino alla ricerca di un suo ruolo nella Confederazione. In quegli anni anche a sud delle Alpi si sviluppa un grande dibattito sulla propria identità, come diceva. L'apertura della galleria ferroviaria del Gottardo unisce il cantone al resto della Confederazione, ma coincide anche con l'occupazione del sistema economico da parte di svizzero tedeschi. Come si svolge il dibattito sull'identità tra italianità e elvetismo nella Svizzera italiana? Diceva prima che a livello nazionale si parla poco di questo termine, identità, compare poco.
Sì, l'identità è una parola allora, come ho detto, sconosciuta. Termine in Ticino che circola maggiormente è il termine di italianità, quindi oppure quello di anima, di indole anche. Bisogna difendere quello che è il volto italico del Canton Ticino e di fronte a questa vera o presunta, magari anche un po' ingigantita presenza di svizzeri tedeschi che arrivano appunto in coda alle locomotive della Gotthardbahn, la galleria viene aperta nel 1882 e sarà uno dei motori, se non il motore fondamentale, del primo sviluppo economico del cantone, diciamo soprattutto nelle regioni attorno ai laghi e nei principali borghi toccati dalla ferrovia, che sono Biasca, Bellinzona, Lugano e poi la stazione di Chiasso come centro di smistamento e centro di spedizione. Quindi la ferrovia inizia a gerarchizzare lo spazio del cantone in questo modo, in modo verticale, sull'asse nord-sud, e questo avvierà tutta una serie di effetti moltiplicatori, come dicono gli economisti, sul piano per esempio del turismo. È in quel periodo che si sviluppa per esempio la costruzione di grandi alberghi e quindi anche le costruzioni delle linee regionali, linee ferroviarie regionali che portano nelle valli. Quindi da questo punto di vista l'influsso della ferrovia è benefico, però c'è, come diceva appunto Carlo Salvioni, un effetto secondario che è la progressiva germanizzazione del cantone. Questo suscita allarme soprattutto negli intellettuali, soprattutto in personaggi come Francesco Chiesa, che vedono un progressivo imbastardimento del cantone, cioè un cantone che perde via via con questa presenza la sua caratteristica italica per diventare sempre più una regione mistilingue, come lui dice, e quindi nasce da qui la sorta di ribellione degli intellettuali che scrivono, pubblicano questo manifesto per la difesa della lingua italiana che esce nel 1908 e che solleverà un certo dibattito. Ecco, l'altra ondata viene nel 1912 con la pubblicazione del periodico L'Adula, che si propone appunto di difendere l'italianità del cantone. Quindi è una pubblicazione ispirata tra l'altro dallo stesso Carlo Salvioni, a cui non sarà nemmeno estraneo lo stesso Francesco Chiesa, che vuole appunto andare in questa direzione. È una pubblicazione che non ha una grandissima diffusione, rimane sempre all'interno di una certa frangia, però segnala un disagio diffuso. Purtroppo questo periodico, dopo la guerra, prenderà una piega sempre più filofascista e questo lo condannerà poi negli anni 30 alla sparizione. Ma la giovane Adula, come la chiama Giovanni Buonalumi, è una pubblicazione interessante perché segnala veramente quali sono i punti deboli di questo cantone.
Sullo sfondo allora di questa dinamica che si svolge sia a livello nazionale che a livello cantonale, Orazio Martinetti, per concludere, le crescenti tensioni sociali della società elvetica, dominata da forti differenze di classe, da aspri conflitti per la distribuzione della ricchezza e da violente lotte politiche, quindi anche la storia sociale è presente in questo libro.
Sì, in filigrana è presente anche la storia sociale. È un periodo di forti tensioni politiche, anche se oggi si cerca nell'attuale panorama della pace sociale, evidentemente si tende a dimenticare questo periodo cruciale che vede veramente una presenza del movimento operaio organizzato e tra l'altro anche con la nascita del Partito Socialista, che è la terza forza che si impone sulla scena nazionale dopo il Freisinn, il Partito Radicale Svizzero, e dopo i cattolici che si organizzano anche loro alla fine del secolo. All'alba del Novecento nasce il Partito Socialista Ticinese, tra l'altro, che cerca anche di organizzare le frange operaie di questo cantone, che non erano molto organizzate, anzi erano forze molto disperse. Quindi si cerca comunque a livello prima cantonale e poi nazionale di organizzare una forza che possa contrapporsi allo strapotere del Freisinn, perché ricordo che la nuova Costituzione del 1848 è una Costituzione imposta dai radicali svizzeri, che rimane, diciamo, il partito dominante fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. quindi c'è questa necessità di organizzarsi. La guerra, certo, la guerra al principio cerca di pacificare gli animi attraverso l'union sacrée, cioè attraverso un raggruppamento di tutti alla difesa della patria, ma poi pian piano le tensioni, diciamo, spirituali cedono il posto alle tensioni materiali, perché la guerra, con le difficoltà di approvvigionamento, crea delle forti tensioni all'interno del paese, soprattutto tra il proletariato urbano, che si trova sempre più in difficoltà nei confronti di una borghesia che cerca di approfittarsi dei profitti della guerra, delle esportazioni belliche. Questo condurrà poi allo sciopero generale del 1918. Quindi la guerra vede questo passaggio da una crisi culturale, spirituale, come abbiamo cercato di raccontare prima, a una crisi veramente sociale, dove entrano in scena le classi sociali attraverso anche una predicazione classista, uno scontro di classe, possiamo dire, all'interno di questo paese, che fino a quel momento non aveva conosciuto una contrapposizione ideologica. Bisogna ricordare che di mezzo poi c'è anche la rivoluzione russa nel 1917, che provoca anche questo, in questo paese, una certa radicalizzazione delle posizioni.
Nel libro di Orazio Martinetti, Sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, pubblicato dall'editore Dadò, troverete un'ampia bibliografia su un periodo poco studiato dalla storiografia svizzero-italiana, ad eccezione del dibattito su italianità ed elvetismo. Da Brigitte Schwarz, un cordiale a risentirci e buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.